Buona giornata, benvenuti. Oggi è l'ottava di Pasqua, la seconda domenica dell'anno C, comunemente chiamata Domenica in Albis, perché in antico, 8 giorni dopo la Pasqua, la veglia pasquale, coloro che avevano ricevuto il battesimo, che si dava soltanto una volta all'anno, nella veglia di Pasqua, in quanto la maggior parte erano adulti, deponevano le vesti bianche, che era molto simbolica ed è rimasto ancora nel battesimo di oggi, la consegna della veste bianca insieme al cero. Abbiamo avuto una settimana, quella di Pasqua, molto convulsa a livello sia mondiale che italiano. Mentre riflettevo nelle singole situazioni, che sono la maggior parte sono strumentali, in cui ognuno a livello sia internazionale sia nazionale cerca di tirare l'acqua al proprio mulino senza una visione globale, nonostante si affermi una dimensione mondiale, per esempio il mercato, oppure di settore ampio come l'Occidente, il mondo occidentale. Però vediamo che nel mondo occidentale c'è lo smembramento e secondo quello che uno fa, l'altro fa il contrario volutamente. Adesso c'è questa situazione della Libia che è fomentata proprio per affermare i singoli nazionalismi che non sono stati inventati in Italia dai 5 Stelle o dalla Lega. Questi sono gli epigoni, diciamo anche ridicoli, di un processo storico che è cominciato dopo la guerra, Seconda Guerra Mondiale, no? La Francia in modo particolare non accetterà mai, come dire, una diminuzione del proprio potere nazionale. È la nazione più nazionalista che esista al mondo ed è causa del disfacimento dell'Europa. Per quanto l'Europa sia una scatola vuota, noi non ne possiamo fare a meno, perché le conseguenze negative sarebbero ancora peggiori. E lo vediamo là dove questo sta succedendo sotto tutti i punti di vista. È importante che l'Europa abbia dei contenuti che siano il superamento delle singole nazioni e la costituzione degli stati federati europei. Questa è l'unica soluzione. Purtroppo Germania e Francia non ci sentono da questo orecchio. L'Italia non conta niente. A livello mondiale poi sono gli Stati Uniti che fanno una politica di improvvisazione, una volta stanno con uno, una volta stanno con un altro, secondo l'interesse immediato. Questo non può portare che alla disgregazione. Tenuto conto di tutto questo, facevo in questi giorni, di giorni di Pasqua, una piccola riflessione personale, e cioè che quello che sta accadendo a livello mondiale, per cui anche noi vi siamo dentro fino al midollo delle ossa, è una necessità, perché se noi guardiamo la storia, diciamo, da quando la possiamo documentare, dal terzo millennio avanti Cristo, noi vediamo, sperimentiamo, controlliamo, verifichiamo che alla fine di un millennio, in modo particolare, c'è un secolo di instabilità. Sempre è stato così. Alla fine di un millennio è come se quelle generazioni, la generazione che si trova a gestire il passaggio tra un millennio e un altro, è una generazione stanca che si siede in attesa di riprendere, di fare una cura ricostituente e di riprendere e rilanciarsi sulla base di fondamentali che ancora non trova. I più vicini a noi sono due passaggi: il passaggio tra il primo secolo avanti Cristo, il secondo secolo e il primo secolo dopo Cristo, il passaggio, diciamo, da quando è iniziato il passaggio dall'impero romano alla decadenza, che è durata cinque secoli sicuri, con due secoli ulteriori di strascichi che si sono portati dietro, guerre, pestilenze, tutto quello che volete. E l'ultimo è il passaggio dal primo millennio al secondo millennio, in cui abbiamo avuto il secolo decimo, che è stato un secolo di stravolgimenti. E l'undicesimo secolo è stato il secolo della ripresa, delle invenzioni, il secolo, possiamo dire, il primo secolo vero in cui si è cominciato a costituire l'Europa che riusciamo ad immaginare oggi. E allora non bisogna lamentarsi eccessivamente, è un passaggio obbligato. Noi siamo nell'occhio del ciclone, perché siamo dentro alla metà esatta del primo secolo dopo il primo millennio, ed è inevitabile che questo accada. E non serve fare escamotage per cercare di... bisogna semplicemente cercare di capire quello che accade, di leggere in profondità quello che accade, non fermarsi alla superficie, e per quanto ci concerne, perché sono sempre le singole persone che fanno la differenza, le singole scelte che fanno la differenza. E qualora mi domandavo qual è il senso della Chiesa. La Chiesa sta attraversando un passaggio epocale, di cui una parte se ne rende conto, ma la maggior parte non si rende conto di quello che sta avvenendo. Cioè sta cambiando il concetto stesso di Dio, perché c'è una conoscenza maggiore, una conoscenza più approfondita, perché le scienze ci stanno portando verso una spiritualità più consona alla conoscenza umana, e di questo noi non ci rendiamo conto. L'unico che se ne rende conto è Papa Francesco, perché tutti i temi che tocca vanno in questa direzione, nella direzione cioè della comunione, non a tutti i costi, perché altrimenti se uno deve andare d'accordo a tutti i costi con qualcun altro, questo è irenismo, cioè fare finta di stare in pace mentre in effetti ognuno cerca i propri, come avviene in Europa in questo momento, che c'è l'irenismo, fanno finta di essere in Europa e non sono i sovranisti, sono gli statisti, coloro che vorrebbero passare per statisti, cioè coloro che pubblicamente dicono una cosa e poi sotto, di nascosto, vendono armi e fanno accordi immorali. E allora qual è il compito dei cristiani? Io mi domandavo, vedendo fuori, mentre parlavo con Don Carlo, e vedendovi arrivare, dicevo, proprio avevo la sensazione fisica della diaspora, che arriva di qua, che arriva di là, che arriva di qua, e tutti si convergono verso questo luogo che acquista il valore di simbolo. Non ci deve inorgoglire questo, è un valore di simbolo. E questo simbolo ci dice che il compito che noi abbiamo qui è proprio quello di ritrovarci fisicamente. Perché in questo momento noi non siamo in internet a mettere un like, noi siamo fisicamente qui, e fisicamente significa mettersi in gioco, Fisicamente significa guardarsi, guardarsi, vedersi, parlarsi e dire non sono solo. Qual è il nostro compito? Il nostro compito penso che non siano le lamentazioni di Geremia. Lamentarci che tutto va male. Il nostro compito è che noi siamo oggi in questo midollo della storia e noi dobbiamo essere chi siamo in questo momento, non dopodomani, non ieri. Allora la nostra Eucaristia acquista veramente un valore metastorico, cioè che va al di là del momento in cui noi la celebriamo. Cioè questa Eucaristia ha un valore che va oltre la celebrazione, perché pone un segno di continuità con la Pasqua celebrata domenica scorsa, nella veglia scorsa, ma anche nella novità che oggi, perché oggi non è una settimana fa, è un giorno nuovo. E questo giorno nuovo, in cui anche noi siamo diversi e siamo nuovi, ci domandiamo quale compito dobbiamo svolgere. E questo, come dire, bisogna che ciascuno si domandi qual è il suo compito e possibilmente lo può confrontare e verificare con quello degli altri e domandarsi se tante persone sono qui, vuol dire che hanno lo stesso senso di partecipare all'Eucaristia, che non è la soddisfazione di un precetto personale, ma è l'annuncio profetico che qualcosa sta maturando. Voi siete capaci di leggere i segni dei tempi quando la sera vedete il rosso in cielo, dice bel tempo si spera, e non siete in grado di leggere i segni del cielo, del regno. Capite che la profezia che ci è affidata è una profezia che tocca proprio il cuore della storia che noi stiamo vivendo. Siamo chiamati per contemplare il pane, la parola pane che si spezza, per portare nel mondo un nutrimento e una visione. Qual è la visione che io ho? Ma non in base alla mia piccola esperienza, ma in base al fatto che io oggi sono qua. Non è una pura occasionalità, non è per caso. Cioè se io oggi sono qui, sono avvenuti diversi elementi, diversi fatti, che dovrebbero essere letti sia da un punto di vista psicologico, sia da un punto di vista di fede. Sono avvenuti diversi fatti e se io sono qui e non altrove e se non c'è un altro e non sono un secolo prima, non sono un secolo dopo, io sono oggi, nel 2019, sono qui, il 27 di aprile, 8 giorni dopo la Pasqua, 28. Perché? Cioè il 27 perché comincia il 27 nel calendario ebraico. Credevate di prendermi in castagna? Anche perché io ho cominciato il 27. Io ho finito questa notte alle 2. Quindi se noi oggi siamo qui, la domanda è perché sono qui? Qual è il senso del mio stare qui insieme con gli altri che durante la settimana io non vedo né incontro perché ognuno è disperso nella storia come il grano disseminato sulla terra? Qual è il senso? Capite che noi ci portiamo dentro un significato profondo di storia. Allora cambia il registro, cambia il registro. E quindi siamo chiamati ad una valutazione del nostro livello di profezia. Il testo che avete voi manca di tutto quello che ho modificato e ho aggiunto questa notte. E siccome ritengo che sia veramente un'ispirazione, allora io l'ho messo poi, lo troverete da oggi pomeriggio in rete e aggiornato. E comunque vi accenno di che cosa si tratta. Nell'anno 2000, cioè durante il pontificato, durante l'anno giubilare, Giovanni Paolo II, il 30 aprile del 2000, durante la canonizzazione di una suora polacca, suore Faustina Kowalska, ha dichiarato questa domenica, ha modificato il titolo di questa domenica. Il 5 maggio ha fatto scrivere dalla Congregazione del Culto Divino la nuova dicitura, che voi in questi fogli non trovate. Domenica seconda di Pasqua, cioè domenica della misericordia, della divina misericordia. Perché? Perché nella seconda domenica di Pasqua ha istituito la festa della cosiddetta divina misericordia in base alle apparizioni che ha avuto la Faustina Kowalska, una suora polacca, che nel 1936, è morta nel 38, ha avuto una serie di rivelazioni private in cui le appariva addirittura Gesù. E Gesù le diceva che l'aveva scelta come segretaria e le dava il mandato come una ambasciatrice, no? Le dava il mandato di diffondere nel mondo la sua misericordia, la misericordia di Gesù, e di istituire la festa della Divina Misericordia. Su questo, lei ha costruito, dopo una serie di rivelazioni, una dietro l'altra, prima l'hanno costituita in Polonia, poi nel 58-59 la Chiesa di Roma ha condannato e ha sospeso questa festa, fino al 1978, quando è diventato Papa un polacco, il quale aveva una venerazione per questa Faustina e le sue visioni, è arrivato poi alla fine ad imporla a tutta la Chiesa universale. Questo vi fa dire che c'è un tempo in cui la Chiesa condanna, c'è un tempo in cui la Chiesa poi scondanna, no? E adesso va per la maggiore, questa la novena, la coroncina, tutte queste cose che sono, addirittura le danno, cioè, mi pare che ci sia una televisione di Padre Pio che la divulga in un modo, e la Radio Maria che la divulgano. In un modo questa Faustina è diventata più importante della Madonna nel devozionismo. Ora, io non ho niente contro Sor Faustina, deve essere chiaro che non ho niente contro Sor Faustina, ma per favore, io non ho messo domenica della Divina Misericordia. Perché? Prima di tutto perché ho le credenziali a posto, perché ho sempre predicato e scritto che il tema della misericordia è centrale nel Vangelo e in tutta la Bibbia. Voi scorrete tutti i miei scritti, che ormai sono migliaia e migliaia di pagine, e non troverete mai, anzi troverete solo questo tema, il tema della misericordia, la rachamim, no? Splanknithe, splankno, il commento, il padre che fu madre, che è un commento della parabola della misericordia, e via di seguito. Quello che a me personalmente dà enorme fastidio e che combatterò con tutte le mie forze è questo eccesso, questa banalizzazione della divinità con tutte queste apparizioni che hanno, compresa quella di Faustina, hanno una cosa in comune. Dicono tutte le stesse identiche cose. Cioè la Madonna ha imparato, o Gesù hanno imparato una sola poesia e la ripetono sempre. E tutti questi che fanno sta fatica di stare svegli la notte per vedere di giorno e di notte Gesù che si sceglie la segretaria a cui deve dettare le cose e le dice addirittura come, quali preghiere devono dire e come devono dirle e quante volte devono ripeterle, quindi una preghiera proprio ripetitiva a forma di mantra, poi noi parliamo male dell'Oriente. Veramente è uno scadimento, questo è il segno della decadenza della religione, perché la religione non è questo. Pensate che nei primi secoli, nel primo secolo, sono stati scelti tra circa 120 Vangeli che giravano, sono stati scelti 4 Vangeli come canonici, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, per un semplice motivo, perché tra tutti erano quelli dove non c'era eccesso di divino, eccesso di rivelazione. Sono i più sobri, e oggi la scienza esegetica, come vedremo nel Vangelo di oggi, che si parla di apparizione di Gesù che attraversa i muri, che dobbiamo, oggi la scienza esegetica ci aiuta potentemente a capire quali sono il genere letterario che attraverso questo linguaggio ci vuol dire, perché se ci limitiamo semplicemente a prenderla alla lettera noi siamo fuori posto. Io ritengo che credere in Dio sia una cosa seria. Mi rifiuto di essere considerato un imbecille che deve credere a tutte le panzane che vengono dette. Adesso il primo che si sveglia, io posso arrivare qui questa mattina e dirvi, io questa notte ho visto Gesù che mi ha detto di non prendere mai il caffè senza zucchero. Oppure io ho visto San Pinco Pallino che mi ha detto che, ecco, i creduloni subito accettano. Intanto ci fanno degli affari dietro, e dove c'è una compravendita, state certi che Dio non c'è, Detto questo, Suor Faustina Kowalska è una suora nata nell'Ottocento, morta nel Novecento, che ha vissuto sempre chiusa in un monastero, in un convento, ed è stata formata con la religiosità del suo tempo. Non ha avuto nemmeno le modalità di potersi confrontare con nulla, quindi è sempre stata fissa lì, come noi siamo stati formati con una catechesi da cui facciamo fatica a liberarci, per cui noi abbiamo un concetto di Dio prigioniero della nostra immaginazione, prigioniero della stupidità di coloro che ci hanno formato, perché ci hanno dato un'idea totalmente errata di Dio. Non il Dio di Gesù Cristo, ma il Dio che si pensava fosse il Dio. Non c'è nessuna differenza tra il Dio cattolico e il Dio del totem degli indiani. Nessuna. Perché noi non abbiamo mai incontrato Gesù Cristo, perché ci siamo subito messi al riparo facendone un Dio irraggiungibile, a cominciare dal termine risurrezione. Se Gesù è irraggiungibile, se Gesù è il Dio che io non posso incontrare, voi capite che noi ci troviamo in un mondo completamente separato e possiamo solo accedere a Dio attraverso l'alienazione, cioè alienando la nostra umanità e immettendoci in un mondo di irrazionalità che non può essere giudicato, perché è un sentimento, è un sentimentalismo. Ecco, io veramente sono stanco di tutto questo, io rifiuto questa religione perché non c'entra nulla con Dio. Questo è un mercato, Gesù non ha, con le funicelle, non ha liberato il Tempio solo dai mercanti, ma l'ha liberato da una religione in cui Dio viene manipolato, viene utilizzato per interessi di parte o per nazionalismo. Pensate semplicemente, non so, tanto per farvi un esempio concreto, pensate all'ultima guerra. L'ultima guerra è stata una guerra tra popoli che si definivano cristiani, cattolici, anglicani, ortodossi, protestanti, no? E tutti ritenevano che Dio fosse unico, perché è un Dio cristiano. Ditemi voi da che parte doveva stare, perché tutti lo pregavano, I tedeschi lo pregavano contro gli italiani lo pregavano contro i tedeschi, gli inglesi lo pregavano, gli americani lo pregavano. Dove andava? Questo Dio era una trottola, perché non sapeva più dove girarsi. L'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, è stata la tomba di Dio, e la ciliegina su questa tomba è stata la Shoah. O siamo in grado di riprendere di nuovo nel tempo di Pasqua questo ripercorso, il ripercorso non solo nostro verso Dio, ma di Dio verso di noi. Chi è Dio? E devo arrivare anche alla domanda, chi è Dio per me? Che non è quello delle definizioni, non è quello del catechismo. Chi è Dio? Non è quello delle rivelazioni. Dopo l'Apocalisse, Dio non può più intervenire nella storia, secondo le modalità rivelatrici, rivelazione privata. Io non credo in nessuna delle cosiddette apparizioni, e questo deve essere chiaro, nemmeno quelle di Lourdes, nemmeno quelle di Fatima, nemmeno quelle, pochissime due sono, riconosciute dalla Chiesa. Perché la Chiesa stessa mi dice che io ho il diritto di non credere in queste. A me basta e avanza Gesù Cristo, che è già una fatica enorme credere in Lui. E se devo ancora farmi carico di tutte le storielle, preferisco mille volte contemplare una fotografia del buco nero che credere nelle apparizioni della Madonna, o nelle apparizioni di Gesù, che tra l'altro lei stessa descrive questa figura, ed è uno svedese. Gesù è uno svedese, capelli biondi con qualche ricciolo, no? Occhi celestissimi. L'avete mai visto voi un palestinese? Olivastro, tarchiato, assolato. L'avete mai visto? Gesù era così. Gesù era così. A meno che non ci fosse qualcosa di strano nel suo albero genealogico. Ma Federico II è venuto da quelle parti 1000 anni dopo, non 1000 anni prima. Io penso di avere il dovere e il compito di aiutare a vivere una religiosità seria, seria, non accomodante, né infantile, né superficiale, né banale, perché allora veramente il mondo ha ragione di ripudiarci come non credibili. In questa Eucaristia vorrei che ricordassimo, mi ha detto appena adesso Anna, un figlio di una loro amica, Lorenzo, ha 40 anni, che non ha più nessuna difesa immunitaria e che devono tentare di fare un trapianto, ma che è l'unica possibilità che c'è, però non si sa come. Poi ricordiamo il papà di Paola, che alla sua venerabile età ancora combatte, e ricordiamo anche la Anna di Pino, che è in riabilitazione, riabilitazione, una riabilitazione molto lenta. E poi tutti coloro che sono in comunione con noi, no? C'è l'Elisa che mi ha chiamato, mi ha scritto questa mattina che non può venire perché ha avuto diversi problemi questa mattina. E martedì ci dovrebbe essere anche la Paola, che avrà l'intervento, no? Martedì avrà l'intervento, per cui vai tranquilla. E poi vorrei, insieme a tutte le persone che voi portate con voi, perché questa deve essere anche una festa di comunione, di condivisione, tutte le persone che in qualsiasi modo sono collegate con noi e che concelebrano con noi questa Eucaristia, in qualsiasi parte del mondo, ne ho testimonianza tutti i giorni di questo. Ritengo che sia mio dovere dirvi che, come comunità eucaristica occasionale domenicale, noi abbiamo una grande responsabilità, che deve essere anche una grande gioia, quella di sapere che moltissime persone fanno conto sulla nostra presenza, sulla nostra condivisione. Se siete in grado di apparire loro, fatelo pure, no? Però oggi nel Vangelo c'è una parola molto importante. Tommaso, beati coloro che crederanno senza aver visto, perché le cose vere, le cose più importanti sono quelle che non si vedono. Ricordatevi il Piccolo Principe. Le cose più importanti sono quelle che non si vedono. E allora io le ricordo e le riporto su questo altare tutte, perché impregnano la mia vita quotidiana, in qualsiasi cosa, anche le più banali, perché non c'è nulla di banale che noi possiamo vivere che sia banale. Avverto che domani pomeriggio alle ore 18 il Cardinale Bagnasco celebra qui in San Giorgio una messa in cui saranno presenti e anche le autorità, perché per la festa di San Giorgio, e invece che il 24 la celebrano lunedì, saranno presenti anche le autorità cittadine, sono stati invitati anche tutti i preti della diocesi. E martedì prossimo, martedì 30, la mattina verso le 10, 10 e un quarto, arriverà come ogni anno, perché il giorno 30 è la festa liturgica di San Torpete, arriveranno, noi non la celebriamo mai perché, chissà perché, e poi celebriamo l'Eucaristia, San Torpete. San Torpete, cosa facciamo? Facciamo un'altra messa e una bicchierata? Perché lunedì c'è la bicchierata, c'è alla fine un catering sulla piazza. E verranno i francesi, questa notte ho finito di preparare la liturgia, perché la facciamo con, viene un loro prete, il loro viceparroco, e si fa la liturgia in francese. Vengono da Pisa, il cui patrono è San Torpete, offriremo loro un piccolo rinfresco. Bene, iniziamo adesso il celebrazione. Come bambini appena nati, bramate il latte spirituale che vi faccia crescere verso la salvezza. Alleluia.
Spirito Santo, tu susciti nella Chiesa figli e figli con un cuore solo e un'anima sola.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ispiri la comunione dei beni come segno del risorto che dona se stesso.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci sproni a farci carico dei bisogni degli altri per eliminare il bisogno.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu condividi tra noi l'Eucarestia, dono eccelso che trasforma la vita.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu celebri in noi e con noi l'eternità della misericordia del Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu susciti la casa di Aronne, Israele, a temere il Signore, suo unico Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai conservato per la Chiesa Cristo, pietra scartata dai costruttori.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu testimoni in noi che questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei fonte battesimale che genera figli di Dio e figli dei comandamenti.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu custodisci noi nella vittoria della fede in Cristo che sconfigge il mondo.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu rendi testimonianza al risorto con l'acqua e il sangue dei sacramenti.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la fonte della gioia che ci fa vedere il Signore in mezzo a noi.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'alito del Signore risorto che ci rimette i peccati e ci dona la vita.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la nostra pace che il Signore risorto offre come suo dono.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu alimenti la nostra fede perché non abbia bisogno di vedere per credere.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu preservi la nostra fede perché invochi mio Signore e mio Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Ecco, la liturgia di oggi è la prova di quello, a conferma di quello che ho detto all'inizio sulle apparizioni. Cristo risorto si fa sperimentare dagli apostoli perché devono testimoniare con la vita colui che ora vivono nella fede. Il Signore risorto affida agli apostoli il proprio spirito e quindi lo lascia in testamento, in eredità, e lasciando il proprio spirito lascia una presenza che non c'è bisogno di altre mediazioni occasionali. Ci disponiamo pertanto alla contemplazione di questo mistero, Perché Gesù è presente, prendendo coscienza di essere il cenacolo riunito per la testimonianza. Gesù in questa domenica compie tre gesti, anzi pone tre segni. Si offre vivo, dona lo Spirito e rimette i peccati. Nell'esaminare la nostra coscienza per essere vivi davanti a Lui e ricevere il suo Spirito, non abbiamo paura della nostra fragilità, perché solo il Signore può rinnovarci nell'intimo e trasformarci da cuore di pietra in cuore di carne, dense di vita. È l'agnello che prende su di sé il peccato. È sintomatico che l'Evangelista Giovanni usi sempre il termine al singolare, hamartia, peccato, non peccati. È San Paolo che usa il plurale. E il peccato è l'atteggiamento, è l'orientamento, è la scelta di fondo, è la prospettiva di vita che noi abbiamo o scegliamo.
Signore risorto, tu sei l'agnello immolato che prendi su di te il nostro peccato.
Kyrie eleison.
Cristo Gesù, figlio unigenito del Dio vivente, che doni il tuo Spirito alla Chiesa.
Cristo eleison.
Signore Gesù, che vieni a noi con acqua e sangue per darci la redenzione sacramentale.
Pneuma eleison.
Dio onnipotente, che ha risuscitato Gesù da morte e che si è reso riconoscibile nel segno dei chiodi e nel costato squarciato di Cristo, per i meriti degli apostoli che hanno annunciato senza paura il Messia di Israele, per i meriti di coloro che nel mondo testimoniano il risorto anche con la vita, per i meriti dei nostri morti presenti con noi oggi, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria,
gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni personali insieme a quelle che abbiamo elencato all'inizio. Tutte le persone che portate con voi, che sono legate profondamente alla vostra vita, tutti i cristiani perseguitati nel mondo, in modo particolare nello Sri Lanka, in questo momento dove in nome di Dio si distruggono i figli di Dio in un modo così orribile, scegliendo proprio il giorno adatto. Vi sono, il mondo di oggi è pieno di martiri. E diceva Tertulliano nel secondo secolo che il sangue di martiri è seme di nuovi martiri. Vorrei ricordare in modo unico questo mondo traballante che va verso l'autodistruzione. perché non si rende conto del precipizio in cui, verso cui sta correndo. Compito dei cristiani è togliere combustibile a questa corsa e rafforzare la stabilità della ragione e della fede. Con tutte le persone che sono unite a noi e noi con loro, nella celebrazione di questa Eucaristia Pasquale che chiude l'ottava di Pasqua, insieme con tutti coloro che quest'anno in tutto il mondo sono stati battezzati nella notte di Pasqua e nel giorno di Pasqua. Preghiamo.
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti i credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle tucce barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato segnato dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
il suo amore è per sempre. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore è Dio, egli ci illumina.
Mettete grazie al Signore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme la sequenza pasquale, che è una sequenza databile nel Medioevo, su 5.000 che la liturgia ne contemplava. Con il Concilio di Trento ne sono rimaste pochissime, oggi solo 5 sono rimaste nella liturgia, di cui una è questa dell'ottava di Pasqua, del periodo pasquale. Alla vittima pasquale
si innalza oggi il sacrificio d'uomo.
L'agnello ha redento il suo greggio, l'innocente ha riconciliato noi peccatori. Morte e vita
si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Alleluia, alleluia,
alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Cristo.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani ed il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guardami, ani, prendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza di suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Ieri sera, nel fare l'ultima preparazione, ho aggiornato il testo con una riflessione sia sulla prima lettura che sulla seconda, perché mi parevano importanti anche per metterle in relazione con il Vangelo di oggi. La prima lettura, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, vi dicevo prima che è proprio a conferma di quanto dicevo all'inizio dell'Eucaristia, mette in evidenza la continuità tra la persona di Gesù prima della sua morte e la persona degli Apostoli dopo la sua morte. Se voi la rileggete, la lettura, vedete che questo sommario, con che grande entusiasmo che c'è. C'è un correre, un via vai di gente che portano ammalati per curarli, per guarirli. La gente aumenta il numero dei credenti, aumenta la lega. Vedete come aumenta? Perché la gente va dietro subito alla prima botta. Che bello, siamo... Per fortuna all'epoca di Gesù non c'erano i Casa Monica, no, che facevano propaganda per Gesù, perché tutti quelli che avevano il potere erano contro Gesù, avevano paura di lui. Allora noi possiamo dire che gli Atti degli Apostoli, che sono scritti sicuramente da Luca, se c'è una certezza nel Nuovo Testamento, è Luca, è l'autore sia del terzo Vangelo sia degli Atti degli Apostoli, e li ha scritti di seguito. Gli Atti degli Apostoli descrivono, o meglio, possiamo precisarlo meglio, possiamo dire che Luca scrive il Vangelo, il terzo, il suo Vangelo, come gli atti e i detti di Gesù, e scrive gli atti come il Vangelo della Chiesa nascente, cioè il Vangelo rappresentato dalle due figure che dominano il libro degli Atti. Nei primi 15 capitoli Pietro e nella seconda parte Paolo. Se Gesù è in continuazione, significa che parla attraverso la Chiesa nascente, cioè attraverso la comunità, che poi si struttura. Ma c'è un altro elemento importante, che gli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Luca sono scritti per ultimi, cioè sono scritti verso la fine del primo secolo, cioè a distanza di circa 60 anni delle cose avvenute durante la vita di Gesù. Allora c'è una comunità già strutturata, e probabilmente questa comunità è seduta, è depressa, è una comunità stanca, è una comunità che si avvicina alla fine di un secolo, è una comunità che pensava, aveva un'immagine di Gesù, che però si scontra con la storia. Loro pensavano che sarebbero morti subito, e invece la storia continua. Pensavano che Gesù sarebbe riapparso sulla terra immediatamente, e invece Gesù non appare. E allora ecco che lo scopo dell'evangelista è quello di rivitalizzare e di dire: voi come credenti, se siete la continuazione di Gesù, non potete scoraggiarvi. Non potete essere depressi. Se siete depressi a voi che avete il seme della risurrezione, come pensate che quelli di fuori, il mondo che non ha il germe, quantomeno non accetta il germe della risurrezione, possano avere una vita piena e una vita condivisa con gli altri? Se Gesù continua nella comunità cristiana, nella persona degli apostoli, perché gli apostoli fanno le stesse cose che fa Gesù? C'è spazio per le apparizioni private? Là dovunque c'è una cosiddetta sedicente apparizione e la negazione della continuità della vita di Gesù con la sua Chiesa. Cioè, paradossalmente, chi afferma che Dio appare di qua e di là, come un fantasma, afferma la disincarnazione di Dio e afferma l'impossibilità di Dio. Perché significa che abbiamo bisogno di illusioni e che quindi la religione, hanno ragione gli idealisti e ha ragione, Marx ha ragione, a prescindere, ha ragione che la religione è l'oppio dei popoli. E noi abbiamo bisogno di immaginazione, cioè abbiamo bisogno di immaginarci un Dio funzionale ai nostri bisogni, quindi Dio è una proiezione dei nostri bisogni. Se noi viviamo una vita, come dire, sperimentiamo il fallimento, abbiamo bisogno di qualcuno che sia onnipotente, che può tutto. Infatti il catechismo di Pio X, quell'altro papa ignorante come un tacco di scarpa, Dio è onnipotente perché può far tutto. Ma è smentito dal Vangelo, scendi dalla croce e ti crederemo. Cosa c'era di più facile per lui che scendere dalla croce e convertire tutti? Gesù è rimasto inchiodato, eh? Perché nel momento in cui ha accettato l'idea dell'incarnazione, cioè ha accettato, cosa vuol dire l'idea dell'incarnazione? L'idea della storia. Cioè ha accettato l'idea di camminare insieme con gli uomini e le donne, i discepoli di Emmaus, lungo la strada, significa che si adatta al passo degli umani e non fa cose straordinarie, non le può fare, perché Dio non può far tutto quello che vuole. Dio può fare solo ciò che è necessario. Nella seconda lettura, quindi, se l'Evangelista Luca scrive questa pagina, questo sommario, sono alcuni versetti del capitolo quinto, però sarebbe interessante di leggerlo tutto perché vi sono diversi aspetti. E il messaggio del Gesù di Luca negli Atti è di non avere paura dello stato comatoso in cui si trova la Chiesa. Non avere paura. Sono passaggi quasi obbligati. Però noi dobbiamo averne la coscienza. Noi dobbiamo tutelare la credibilità di Dio e l'onorabilità della Chiesa. Attraverso che cosa? Pensateci, questo avviene anche in mezzo a noi, eh? Quando noi utilizziamo la parola Chiesa, noi immediatamente la riferiamo al Papa, ai Vescovi, ai preti, quasi mai la riferiamo ai battezzati. Cioè io, per la mia parte, sono responsabile di tutta la Chiesa. Quello che accade nella Chiesa, nel bene e nel male, è frutto anche delle mie scelte. Cioè la Chiesa parte da me. Quando io dico la Chiesa, io mi metto fuori dalla Chiesa. Ecco perché bisogna avere una presenza critica dentro la Chiesa. Non possiamo gettare la spugna, anche se dentro la Chiesa vi fosse, all'epoca nel IV secolo, si pensa che tutta la Chiesa era divisa dall'eresia ariana e l'unico era Giovanni Crisostomo che si opponeva in un modo bocca d'oro, no? Crisostomo, bocca d'oro. Era l'unico. Eppure quest'uomo ha avuto ragione lui. Uno contro tutti. Non bisogna scoraggiarsi. Anche se tutta la Chiesa fosse un marciume, noi siamo responsabili, dobbiamo pulire questo marciume. La seconda lettura riporta alcuni versetti dell'introduzione del libro dell'Apocalisse, che è una celebrazione liturgica, descrive una celebrazione liturgica. Infatti dice che si trova «Egenomen en pneumati en te curiache chemera». Fui nello spirito nel giorno del Signore. Quindi fui preso, fui rapito, perché è un passivo. Questo vuol dire che non si tratta di una visione, ma si tratta di un'esperienza mistica durante una celebrazione eucaristica. E quest'uomo vestito, questo autore, questo protagonista, vestito con una veste bianca. Non guardatemi così. Vestito con una veste bianca, con una cintura d'oro, che era il modo di vestire del sommo sacerdote nel Tempio di Gerusalemme. Parla, ma la voce viene da dietro. Normalmente si parla uno di fronte all'altro, qui la voce viene da dietro. Notate la finezza psicologica di questa indicazione. La voce che viene da dietro, la voce che parla davanti, è una voce che si confronta, è una voce che si impone, è una voce autoritativa. La voce di dietro è una voce che sospinge, è una voce che contiene, è una voce che difende, è una voce che non si impone, è una voce che non prevarica, è una voce che sussurra. Applicatela dal punto di vista psicologico. Cioè l'Apocalisse ci dice che Dio non prevarica mai, ma che sta sempre un passo indietro perché deve vedere come cammini tu per adeguare il suo passo al tuo. È il Dio compagno di viaggio, non è il Dio che impera, il Dio onnipotente che comanda. La liturgia è il luogo della contemplazione e della visione. Allora capite che ci possono essere le rivelazioni? Le rivelazioni sono queste, è l'esperienza mistica che ciascuno fa se si mette nella condizione di poter ascoltare la parola di Dio. E quante volte noi abbiamo questa sensazione quando siamo compresi di noi stessi e abbiamo un contatto con la nostra intimità? La visione, perché attraverso i simboli della Shekinah. E quali sono questi simboli? Primo, la fraternità. Secondo, la parola. Terzo, il pane. Quarto, il vino. Quinto, dovrebbe essere il segno della pace. Sesto, l'andare via. C'è tutto un processo visionario in cui noi prendiamo consapevolezza di chi siamo, lo condividiamo, lo portiamo fuori. E questa voce si trova in mezzo a sette candelabri, a sette braccia, lo dice espressamente, e cioè si trova in mezzo a sette menorà, simbolo per eccellenza della liturgia di Israele. E questo riferimento richiama Daniele 9, la visione del figlio dell'uomo, non a caso qui riprende il termine figlio dell'uomo, che in me vidi uno simile ad un figlio di uomo in mezzo a sette candelabri, a sette braccia, 49 bracci, che sono i 490 anni previsti da Daniele per l'arrivo del Messia. Quindi capite che non possiamo prendere alla lettera questi testi, ma dobbiamo interpretarli nella sapienza di tutta la scrittura, nella visione di tutta la scrittura. L'autore qui ci vuole simboleggiare la novità della Pasqua, e la novità è che davanti al vivente, simboleggiato anche dai sette candelabri che richiamano Daniele, vestito come sommo sacerdote per la liturgia del Tempio, e come Mosè che cade a terra come morto perché ha paura di vedere Dio, perché chi vede Dio, vi ricordate Mosè, Esodo 3, 7, chi vede Dio muore. Mosè si copre il volto sia in Esodo 3, 6, sia in Esodo 33, 20, perché non può vedere la gloria di Dio. E questo morto che cosa fa? Questo morto dice una cosa che a noi passa in superficie, mentre è un richiamo veramente potente. Questo morto vivente dice: ero morto, ma ora sono vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Qui è la prova evidente che l'autore alla fine del primo secolo si rifà ad una tradizione del Targum. Il Targum è la traduzione liturgica, mentre si legge l'ebraico, dall'altra parte c'è il traduttore, cioè il targumista, che traduce in aramaico perché la gente non capisce l'ebraico. E questo commentando un versetto di Genesi, Dio si ricordò anche di Rachele, che era sterile, Dio la esaudì e la rese feconda. Secondo il Targum, il targumista traduce che Dio ha trattenuto per sé quattro chiavi nell'atto di consegnare il mondo ad Adamo ed Eva. Ha consegnato tutto il giardino. Quattro chiavi sono nelle mani di Yahweh, che ha riservato per sé, Signore dei secoli. Esse sono state affidate a un angelo o a un serafino: la chiave della pioggia, la chiave del nutrimento, la chiave dei sepolcri e la chiave della sterilità. Quattro cose essenziali per la vita per la vita umana: la pioggia, l'acqua, il pane, il sepolcro, la vita, e la sterilità, cioè la nascita. Ammettendo, dicendo queste parole, io sono il vivente, il morto, che ho le chiavi della morte e degli inferi, presenta Gesù come colui che si accredita come Yahweh, ha gli stessi poteri di Yahweh, perché è Yahweh dell'Antico Testamento che aveva queste quattro chiavi. Ora è il vivente che li affida attraverso il suo spirito, è il tema del Vangelo, soffia. Non è lo stesso soffio di Genesi 2:9, e Dio soffiò su Adam il suo spirito, ricreandolo. Se Dio compie questi gesti e li affida all'umanità, non li ritira indietro per affidarli poi ad una monaca, ad una suora segretaria, perché vada a dire al mondo che il suo principale ha detto di fare questo e di fare quest'altro. Cos'era l'amministratore delegato? Cioè, vi rendete conto che scadiamo nel ridicolo? Io rifiuto una religione che ricorra a questi mezzucci per tentare di, in qualche modo, di convincere le persone. Le persone si convincono in due modi, attraverso la ragione e attraverso il cuore. E ragione e cuore devono possibilmente camminare insieme. Tutto il Vangelo di oggi, lo rimando alla vostra lettura, perché sono due apparizioni che sono messe a confronto e sono messe insieme, vi ho fatto lo schema per renderlo più leggibile e più verificabile. Crediamo
in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Crediamo
in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con tutti questi sentimenti che la parola di Dio ha suscitato in noi, compiamo consapevolmente questo gesto fortemente, profondamente profetico, che è la compromissione della nostra vita in una dimensione comunitaria, non solo dentro queste mura, ma principalmente fuori di queste mura, laddove siamo chiamati a vivere. Scambiamoci un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro, dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore. Ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Rendiamo grazie a te, Signore, perché sei buono, perché il tuo amore è per sempre. Diciamo con Israele e la Chiesa: il tuo amore è per sempre.
È lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È lui che, morendo, ha distrutto la morte, risorgendo, ha ridato a noi la vita.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la vita. Osanna nell'alto dei cieli.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Benedetto nel nome del Signore colui che viene. Osanna nell'alto dei cieli. Kyrie eleison, Christe eleison.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Fra loro tutto era comune.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti.
Nella notte in cui tradito fu consegnato, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa vittoria ha vinto il mondo, la nostra fede.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Fate questo in memoria di me.
L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Se ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Noi crediamo nel Figlio di Dio e abbiamo la testimonianza dello Spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
Come gli apostoli, con grande forza rendiamo testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, proclamando la parola di Dio con franchezza.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, il clero e il popolo che tu hai redento.
Come tu, Padre, hai mandato Gesù, egli manda noi, dopo aver soffiato su di noi, dicendo: ricevete lo Spirito Santo. E noi andiamo nel mondo a rendere lode a te con la nostra vita.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricordiamo Lorenzo, Anna, Paola, tutti coloro che si affidano alla nostra preghiera, come Antonella da Palermo, e tutte le altre persone, tutti coloro che concelebrano con noi, la Elisa, Fernanda, la Liliana, la Mayra, Sergio e quanti assenti col corpo ma presenti nello spirito non vivono questa liturgia in comunione profonda con la nostra fede e noi con la loro, simbolo di un'unica Chiesa che pur essendo dispersa è riunita insieme nell'adesione alla parola dell'unico Signore. Ricongiunci a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli e figlie ovunque siano dispersi.
Anche nella morte noi non moriamo, perché dobbiamo annunciare le opere del Signore. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo tutti i nostri defunti, tutti coloro che muoiono in cammino verso una vita dignitosa, coloro che muoiono nei mari, coloro che muoiono per colpa di chi è responsabile delle loro morti. Quanti sono morti questa notte o moriranno questa settimana? Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Ti ringraziamo, Signore, per le persone che ci hanno accanto come segno della tua predilezione. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ha insegnato agli Apostoli sul Monte degli Olivi, il luogo dei suoi ritiri, il luogo della sua preghiera. Padre
nostro che sei nei cieli, Avunah di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titabet Reuatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kembeharha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanakna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beishia. Amen.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nella speranza compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifono alla comunione. Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi, e non essere incredulo, ma credente. Alleluia.
Preghiamo.
Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Vorrei dedicare questa benedizione finale ad una persona che è stata licenziata e ha vinto la prima causa con reintegro, la controparte si oppone, per cui si andrà in appello continuando una situazione di indeterminatezza, di incertezza. E anche qui la legge, secondo me, dovrebbe prevedere che fin dalla prima sentenza ci dovrebbe essere una decisione riservandosi il diritto all'appello. La questione del lavoro è una questione tra le più determinanti oggi, specialmente quando si ha una età che non è più giovanissima di primo passo. Ci ricordiamo anche di Enzo, che ormai è agli sgoccioli, l'8 dovrebbe ritornare, quindi un giorno per riprendersi dal fuso orario, e poi lo fondiamo noi, quindi vi lascio poi il microfono acceso per salutarlo. Avverto che martedì, il 1 giugno, che è un sabato, tenetevi liberi perché avremo un concerto particolarissimo, che è un gioco, ci sono due cori di bambini, ed è in modo particolare adatto anche ai bambini, perché diciamo che è un tedesco che ha fatto delle composizioni, degli scritti bislacchi e infantili. Vi ricordate, tanto per darvi un'idea, vi ricordate Dario Fo con i Gramlot? Ecco, una cosa simile, che è una cosa e ci sono una diecina di autori musicisti genovesi che hanno musicato tanti di questi, che non sappiamo come definirlo, che è appunto i canti della forca, di queste fanfole, in un linguaggio di invenzione, per cui avremo una poesia nel testo originale, poi nella traduzione così nonsense, e poi verrà tradotta, e quindi ci saranno diversi passaggi che sono divertentissimi, con i bambini che intervengono anche in un modo distribuiti in un modo, in un modo particolare. Quindi se avete bambini o fate in tempo a fare dei bambini, portateli, perché preghiamo. Il Signore risorto, che ci ha convocato alla mensa della parola, ci benedica ora e sempre.
Amen.
Il Signore risorto, che ci ha convocato alla mensa del pane di vita, ci nutra del suo amore.
Il Signore risorto, che ci ha convocato alla mensa della fraternità, ci disseti con il suo spirito.
Il Signore risorto, che è apparso agli apostoli nel giorno ottavo, ci sveli il suo cuore.
Il Signore risorto, che educa Tommaso alla fede senza prove, aumenti in noi la fede.
Il Signore risorto, che cammina con il suo popolo, sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore risorto, sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore risorto, sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre, Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, e vi rimanga sempre.
Amen.
Finisce qui l'Eucaristia celebrata come sacramento e memoriale del Signore risorto. Comincia ora la Pasqua della nostra vita come sacramento di testimonianza nella vita di ogni giorno. Andiamo nella pace di Cristo.
Ti rendiamo grazie, Signore risorto, perché resti con noi ogni giorno. Alleluia, alleluia.
Concludiamo, come nel tempo pasquale, con l'antifona alla Madonna. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
È risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
A tutti buona giornata e buona settimana. Ecco, qui c'è il microfono per chi vuole salutare Enzo.
E un saluto a Enzo, che aspettiamo a braccia aperte. Ciao.
Ciao Enzo, sono Lidia, ti aspettiamo per festeggiare. Ciao.
E per mangiare, Roberto. Enzo, qui facciamo il conto dei giorni, eh. Ciao, sono Nicola.
Enzo, ciao, non sai cosa ti aspetta.
Ciao Enzo, sono Maria Paola, ciao.
Enzo, e poi hai anche indovinato Forte Tenaglia, perciò sbrigati a tornare perché ci dobbiamo andare insieme. Ciao.
Ui, grande capo, sbrigati.
Ciao Enzo, come stai? Buona domenica. Noi aspetti, eh? Sbrigati, vieni, vieni. Grazie.